è con noi Carlo Balestri, dovrebbe essere in collegamento telefonico. Ciao Carlo, ci senti?
Sì, mi sento bene, sì.
Allora, ovviamente avevamo deciso di parlare molto prima della finale di Coppa Italia, dei mondiali antirazzisti. Carlo è uno degli ideatori di questa splendida manifestazione, anche perché siamo nella settimana della creatività indipendente. Ci sembrava, dal punto di vista sportivo, una delle cose, insomma, più creative e indipendenti, soprattutto del mondo del calcio in particolar modo. Prima però di parlare dei mondiali antirazzisti, Carlo, ti devo chiedere due parole su come hai visto sabato, insomma, quello che è successo sabato prima della finale di Coppa Italia. Giornali sono pieni, come quando succedono queste cose, ovviamente si riempono pagine e pagine di giornali, probabilmente scrivendo anche parecchie corbellerie all'interno. Però, insomma, come hai vissuto la giornata di sabato, come hai seguito?
Dunque, diciamo che mi era chiaro sin dall'inizio che una finale Napoli-Fiorentina-Roma qualche disagio l'avrebbe creata, anche perché soprattutto tra romanisti, sia sponda Roma che Lazio, e Napoli non corre buon sangue. Per cui che qualche regalino nei confronti dei tifosi del Napoli da parte del tifosi della capitale arrivasse, ecco, questo faceva parte dei calcoli.
Magari non si pensava appunto alla modalità, anche se sono girate tantissime versioni, già da subito sono girate tantissime versioni differenti. Inizialmente sembrava fosse una cosa, addirittura una cosa all'interno dei tifosi del Napoli, si è parlato di cose legate alla malavita interna al Napoli. Pensare solo che uno potesse fare un regolamento di conti a Roma, alla finale di Coppa Italia, tra tifosi del Napoli, era veramente allucinante.
Sì, no, credo che la dinamica non è ancora del tutto chiaro, ancora aspetterei anche per capire se questo ultra della Roma sia stato quello che materialmente ha sparato. Sicuramente c'è stato un agguato nei confronti dei tifosi del Napoli, e poi dopo come sono andate le cose veramente aspetterei un attimo per giudicarlo.
Sì, sono uscite anche troppe versioni. A volte in questi casi si fa meglio a tacere piuttosto che raccontare cose che poi non sono vissute, non hanno viste, e le varie voci che sono uscite sono cambiate rapidamente nel corso della giornata. C'è un articolo che mi ha colpito di Repubblica oggi, con i 10 capi ultra più famosi e potenti dell'Italia. Adesso si sta creando, dopo Ivan il Terribile, adesso abbiamo Jenny a Garogna.
Beh, io prima di tutto leggo sempre l'autore degli articoli e guardo chi l'ha firmato, e da questo punto di vista gli do la credibilità. E Paolo Berizzi di solito è uno che cerca lo scoop sensazionalistico, mettendo insieme, come dire, cavoli e cappucci, per cui cose che non c'entrano anche tra di loro. Difatti, fra i 10 capi ultra, al di là che c'erano alcune inesattezze, c'erano anche delle situazioni assolutamente incomparabili, insomma.
Sì, beh, ho visto anche il capo ultra della curva del Teramo. Adesso va bene tutto, però il Teramo adesso non la ricordo come una squadra particolarmente presente anche ai livelli di campionato proprio, cioè non, forse fate la C.
Semplicemente perché, insomma, ha visto che un ragazzo che probabilmente ha avuto un precedente durante una manifestazione a Roma, allora ha ricostruito che era un ultra del Teramo, e Terme è diventata una delle piazze più bollenti in Italia.
Ma sì, veramente allucinante. Vabbè. A prescindere da quello che è, cercheremo di capire bene com'è la situazione. In effetti, come dicevi tu, le tifoserie, sia Napoli, anche Fiorentina, credo che con le romane non corresse un buon sangue, no? In particolare,
certo,
con la Lazio.
Sì, però è un altro tipo di rivalità. cioè col Napoli c'è proprio un odio molto molto forte, è molto più sentito come derby, insomma.
E quindi insomma era la parte più insomma che destava più preoccupazioni, poteva essere quello. Chiudiamo questo. Dimmi.
No, faccio un'ultima osservazione. Comunque, insomma, visto che tutti hanno ricitato il famoso bambino il derby del bambino morto, il derby del bambino della partita sospesa, voglio solo dire che sono passati più di 10 anni e non è cambiato nulla, per cui vuol dire che tutte le politiche di carattere repressivo messe in campo, soprattutto dal 2007 in poi, non hanno sortito nessun tipo di effetto. Io questo ragionamento lo farei perché insomma,
non l'ho trovato molto sui giornali in realtà, tante pagine scritte ma pochi appunto su questo. Adesso abbiamo la tessera del tifoso, probabilmente queste scelte repressive hanno allontanato di più le persone fra virgolette normali, adesso diciamo, usiamo questo termine abbastanza brutto, dallo stadio piuttosto che altri.
Ma dirò di più, adesso non faccio una distinzione fra buoni, cattivi, normali, anormali, la distinzione è sul tipo di comportamento, nel senso che queste leggi di carattere repressivo hanno portato un'ulteriore contrapposizione tra quelli che sono allo stadio e le istituzioni sportive, lo Stato, eccetera, eccetera. Per questo porta a uno spazio di mediazione sempre più stretto e una difficoltà nel arginare o cambiare il tipo di mentalità, renderla più positiva, più goliardica all'interno dello stadio. Per cui insomma lo stadio è diventato veramente un luogo di guerra.
Un luogo dove si studiano le forme di controllo sulla società, almeno questo è la parola lo sostengono gli ultras, che poi verranno applicate alla società, quindi un laboratorio, è diventato un po' un laboratorio sulla repressione in generale.
Sì, ma le studiano anche male.
Esatto, appunto, con pessimi risultati, come insomma è sotto gli occhi di tutti. E invece vediamo ai mondiali antirazzisti, cerchiamo di togliere insomma l'obiettivo su questa situazione, perché se la repressione aumenta in realtà la distanza tra posizioni, tra le posizioni rappresentate allo Stato, la posizione dei tifosi, i mondiali antirazzisti sono uno di quegli esempi in cui si cerca di creare gruppo e insomma cercare di rendere vedere insieme tifoserie che spesso si contrappongono, diciamo così. Una delle particolarità forse dei mondiali antirazzisti è proprio quella.
Sì, è una delle particolarità ed è una delle risposte che noi abbiamo dato nel corso degli anni rispetto alle politiche repressive invece che si vedono all'interno degli stadi. Da noi stanno tranquillamente insieme tifoserie nemiche e discutono tra di loro, si confrontano sul campo di calcio piuttosto che la sera discutere, bersi anche una birra, e questa è la migliore risposta che diamo.
Certo.
Quest'anno appunto dal punto di vista della creatività abbiamo ospiteremo all'interno dei mondiali l'Assemblea Europea dei Tifosi, c'è questa associazione dei tifosi europei, per cui ci saranno circa 300 tifosi in rappresentanza di 30 paesi che verranno ai mondiali antirazzisti per discutere delle loro problematiche, del tifo, della repressione e dei diritti umani all'interno delle grandi manifestazioni. Visto che c'è stato Sochi, ci sarà quest'anno il Brasile con la Coppa del Mondo, eccetera, eccetera.
Certo. Prima di venire all'edizione di quest'anno dei mondiali antirazzisti, ci racconti un po' com'è nata l'idea, tu sei uno degli ideatori, come ti è venuta in mente di fare mettere su questo tipo di manifestazione?
Beh, era un periodo in cui gli ultras venivano considerati violenti e razzisti. E gli immigrati che sbarcavano sulle nostre coste venivano considerati tutti potenziali criminali e vittime comunque invece degli ultras dall'altra parte. Abbiamo pensato di mettere insieme tifoserie anche nemiche contrapposte e comunità di migranti, per cui proprio quello che secondo l'opinione pubblica non poteva stare insieme, da noi è stato insieme senza nessun tipo di problema e ha dato da subito esempio e modalità di grande laboratorio costruttivo, insomma, per cui è diventato un esempio di maturità.
Esatto, appunto nato, ormai quanti anni sono? Che edizione stiamo arrivando?
Quest'anno facciamo 18 anni,
18, si diventa maggiorenne.
Che il problema della cittadinanza per noi è sempre stato molto, molto caro. I mondiali antirazzisti quest'anno chiederanno ufficialmente la cittadinanza italiana.
I mondiali antirazzisti chiederanno la cittadinanza
al comunicato franco.
Esatto, direttamente, anche perché è confermata la location degli ultimi due anni, se non sbaglio, Bosco Albergati.
È confermato Bosco Albergati, per cui sotto il comune di Castelfranco Emilio, tra Bologna e Modena.
Esatto, e lì ci sarà la richiesta, appunto questa richiesta simbolica. Le date sono già fissate per l'edizione 2014?
Dal 2 al 6 luglio.
Dal 2 al 6 luglio, parco di Bosco Albergati, quindi Castelfranco Emilia, Modena, tra Modena e Bologna, confermata ancora la grande kermesse sportiva, che ormai non è più solo di calcio, no? Anche dal punto di vista delle gare.
Assolutamente, c'è un bellissimo torneo di pallavolo, un torneo di basket, poi il cricket, perché è uno sport degli altri, portato in Italia soprattutto dagli immigrati asiatici, e pensiamo che sia utile farlo vedere e promuoverlo anche presso il mondiale.
Anche perché è complesso come sport, un po' complesso.
C'è il rugby, touch rugby e rugby, poi ci sono mille altri tipi di attività, si può imparare a fare un po' di parkour, c'è yoga, ginnastica dolce. L'anno scorso abbiamo inserito anche uno sport strano che si chiama Chuffball.
Chuffball.
Poi ci saranno anche tornei di softball e chi più ne ha più ne metta.
Certo, la manifestazione sta appunto allargando i confini dal calcio. Era iniziata solo col calcio, no? Se non sbaglio, era iniziata come
sfida.
Era
iniziata solo col calcio.
Col calcio, quindi sì. Si è allargato, è diventato un super campeggio dove appunto si fa attività sportiva a 360 gradi, ma si discute delle tematiche, in particolare delle curve. Tu hai già citato qualche appuntamento di quest'anno, l'obiettivo, quello dei 18 anni, richiedere la cittadinanza italiana, altre tematiche che verranno toccate?
Beh, viene toccata, come ho detto prima, il tema dei grandi eventi. I grandi eventi, le Olimpiadi, i mondiali di calcio, quanto sono sostenibili, che cosa si paga a livello di prezzo umano, per cui i diritti dei lavoratori di stare in sicurezza. Un esempio può essere il Qatar.
Infatti, perché si parla adesso del mondiale in Brasile, dove ci sono grossi problemi da quel punto di vista, ancora non è uscito dai suoi riflettori della stampa, invece i mondiali in Qatar, dove la situazione è ancora più grave, forse.
Sì, si parla già di 4.000 morti,
sono cifre.
Lavoratori sottopagati, sfruttati, che muoiono come mosche per organizzare il mondiale. E questo è un esempio, ma anche nello stesso Brasile, insomma, lo sconvolgimento delle favelas, il costruire delle cattedrali nel deserto che probabilmente il giorno dopo non serviranno più. E questo per quanto riguarda gli aspetti più sociali, che hanno a che fare anche col mercato del lavoro, per non parlare poi dei valori, dei diritti umani calpestati, a Sochi, con l'esempio dell'omofobico da parte di Putin e di tutto l'establishment russo. Infatti probabilmente Thomas Hitzberger, l'ex giocatore della Lazio, è il primo giocatore europeo a fare coming out, sarà presente in mondiale.
Infatti, già da un po' di anni anche la lotta al sessismo è presente insieme all'antirazzismo come tema dei mondiali, ed è un ambito, quello del calcio in particolare, dove l'omertà o la possibilità di raccontare le proprie scelte, diciamo così, sessuali è molto difficile. Abbiamo questo caso, ed è un caso proprio, poche persone hanno avuto il coraggio di farlo. Perché l'ambiente è molto omofobico?
Ma perché formalmente sì, è il sistema, non solo l'ambiente, non solo lo spogliatoio, è proprio il sistema del mediatico, la costruzione del machismo intorno alla squadra di calcio, è proprio un sistema che va in quella direzione.
E uno potrebbe pensare che il mondo ultras vada in quella direzione anche quello, perché insomma, appunto, il machismo a volte impera, no, in curva.
Dipende dai gruppi, da gruppi e gruppi, perché il mondo ultras non è così omogeneo e compatto, ci sono mille differenze tra gruppi, per cui poi avere il gruppo che da questo punto di vista anche da un'immagine anche più machista, altri invece che hanno comunque un'immagine, chiamiamola così, molto più aperta a tutti i tipi di diritti, tutti i tipi di minoranze, tutte le diversità, insomma.
Tu sei un grande esperto di curva non solo italiane, qual è la situazione attualmente in Europa dal punto di vista appunto delle curve, se ci sono luoghi dove, si parla della Polonia come uno dei posti dove ci sono tifoserie molto accese, le abbiamo viste anche a Roma in Europa League in azione, diciamo così.
Vabbè, certo, ci sono mille differenze. Chiaramente nell'est europeo negli ultimi anni ha aumentato la propria fama rispetto alla durezza, a gruppi più che ultra, se li chiamerei hooligans, spesso anche orientati a destra, ma non solo in Polonia, anche in Ucraina e in altri paesi dell'est.
Sì, in Ucraina le abbiamo viste anche diciamo andare oltre allo stadio, diciamo così, questi gruppi organizzati.
Vabbè, soprattutto ultimamente.
Sì, sì, esatto. Sì, ti ho interrotto se stavi facendo analizzando.
No, poi dopo ci sono delle differenze, cioè in Germania c'è una componente ultras molto più giovane di quella italiana, che è sulla breccia, cioè nel senso che sono in forte crescita un po' in tutto il paese e mantengono comunque una forte dimensione legata anche alla cultura popolare del tifo, alle coreografie, a una creatività anche nello stare allo stadio. Parlando di omofobia o lotta all'omofobia ai gruppi ultras, per esempio a gennaio-febbraio nello stadio del Monaco i tifosi del Bayern Monaco hanno esposto uno striscione a favore della lotta all'omofobia.
Quindi, insomma,
scusate se parlo così, ma c'è un ritorno diretto.
Provo a abbassarti un po' il ritorno.
Sì, prendo un po' il ritorno. Però.
Esatto, provo a abbassarti un po' il tuo ritorno nelle cuffie. Molti fanno l'esempio dell'Inghilterra, dove il fenomeno ultras, hooligan in qualche modo era ovviamente passato alla storia con appuntamenti Eisel, ma non solo, ed era un problema reale. Adesso guardando gli stadi inglesi, insomma, sembra molto normalizzata la situazione. Anche lì la repressione è stata utilizzata forse in maniera più mirata, in un certo senso. Che differenze puoi vedere e se si può imparare qualcosa dalla scelta inglese?
Dunque, la differenza è sostanzialmente di carattere storico e anche economico, cioè bisognerebbe fare una lezione di storia, insomma. In Inghilterra gli hooligans, che poi erano molto attivi negli anni 60 e 80, per cui ci ricordiamo tutti la SL, ci ricordiamo tutti quegli scontri, o comunque il fatto quando giravano in Europa c'era terrore per tutti. Dopo la SL, e poi dopo c'è stata anche l'Innsbruck, in cui per la prima volta i tifosi sono stati considerati vittime, per cui 90 morti all'interno di uno stadio, perché lo stadio era pieno di gente e non c'erano vie di fuga e si sono morti schiacciati. Da là è partita una riflessione proprio all'interno del mondo del tifo, per eliminare le barriere, rendere gli stadi più fruibili, cioè meno barriere, meno insediate, così chiama liberi. E dall'altra parte è partita chiaramente una politica repressiva nei confronti dei tifosi, quelli che avevano più o meno dopo la finale dell'Aisel compiuto indirettamente quella strage. E tutto ciò ha portato alla costruzione di nuovi stadi, che però sono diventati dei piccoli gioielli che hanno però materialmente cacciato fuori i proletari dallo stadio, perché lo stadio in Inghilterra fino alla fine degli anni 80 era uno stadio dove andavano gli operai, dove andavano i proletari. La differenza dal punto di vista economico, per cui se si va in Inghilterra comunque gli stadi costano molto di più, è stata una delle discriminanti per cacciare fuori i cosiddetti hooligans proletari del decennio precedente dallo stadio. L'operazione di rifare nei nuovi stadi è stata un'operazione in una congiuntura economica favorevole, con i diritti TV che cominciavano a crescere in maniera esponenziale, e con l'Inghilterra che aveva puntato sulla finale europea del 97. Gli stadi in Inghilterra sono tutti di proprietà delle società calcistiche, a differenza che in Italia, e tutto ciò adesso ha portato a questa differenza fra cui, però è una congiuntura completamente diversa, è un contesto direttamente diverso da quello italiano. Teniamo conto poi che intorno agli stadi succedono ancora, nei pub e così via, vari tipi di incidenti anche abbastanza gravi in Inghilterra.
Cioè si è spostato dallo stadio,
è stata dislocata fuori.
Si è spostata da altre, altre aree. Invece alcuni analizzano, sostengono che invece in Italia ci sia dal punto di vista in realtà parole, repressione, cose del genere, e da altri in realtà nei fatti i risultati non sono positivi, anche perché si tende a tenere la violenza lontana dalle strade e tenerla un po' più concentrata in un luogo come lo stadio, che può essere utilizzato sia dal punto di vista mediatico quando c'è bisogno di fare delle robe che altro. Tu pensi che questo possa avere un collegamento, se tu pensi che la violenza, diciamo fra virgolette, il fenomeno degli ultras nasce proprio dopo il periodo caldo italiano delle strade? Però
diciamo che all'interno degli stadi non è che a livello simbolico può succedere qualcosa che viene interpretato come grave, per cui insomma le maglie che vengono rilasciate dai gestori, dai giocatori, oppure alcune bombe carta come nel caso di sabato, però non gli incidenti tra tifoserie all'interno degli stadi italiani è da abbastanza che non succedono direttamente. Succedono anche da noi fuori dagli stadi, succedono nel momento in cui i tifosi vanno verso lo stadio o vanno via dallo stadio. Per cui insomma credo che proprio in Italia si sia sbagliato il tipo di atteggiamento e di comportamento e si è giocato nel corso degli anni rispondendo con leggi emergenziali e con repressione, senza mai riuscire a programmare nulla nel lungo periodo per favorire il dialogo, la mediazione e programmare un cambiamento di atteggiamento. C'è un modello educativo, insomma.
Beh, è una cosa che prima citavi, l'immigrazione, anche quella è stata sempre trattata come emergenza, mai costruito qualcosa di lungo. Mi sembra un problema italiano in generale, adesso non solo della cura.
È un problema italiano, infatti in Inghilterra piuttosto che in Germania, al di là di una parte repressiva, hanno lavorato molto sul piano anche educativo, o comunque sono partiti anche dal presupposto di considerare comunque i tifosi che sono allo stadio e che vanno allo stadio come degli interlocutori validi che meritano anche rispetto. E questo è il primo punto. In Italia invece c'è sempre nel pratico pensato a chi dà allo stadio come un potenziale criminale. Da qui la testa del tifoso, i megatornelli, tutte le burocrazie, la parte burocratica per poter accedere allo stadio o a un biglietto, eccetera, eccetera, eccetera.
Bene, caro, noi ti ringraziamo per essere stato ospite di Radio Città Fujiko. Ti lasciamo ricordando l'appuntamento dei Mondiali Antirazzisti edizione 2014 dal 2 al 6 luglio. Ci si può ancora iscriversi ai vari tornei?
Assolutamente. Abbiamo aperto le iscrizioni una ventina di giorni fa, quelle per le squadre di calcio. Basta andare sul sito www.mondialeantirazzisti.org. Sotto la parte sport si apre, c'è il calcio, torna di calcio, iscrizione. E rendetevi conto che per essere in sette per fare una squadra, noi preferiamo squadre miste, sia di genere che di provenienza, di carattere culturale, e giochiamo senza arbitro, ma con un mediatore che segna il tempo, interviene solo se il caso, e altro, ci si diverte ai mondiali.